c'è il Cobra, Sandro Tovalieri. Ciao Sandro.
Buon pomeriggio, ciao.
Come stai? Come procede?
Bene, bene, chiuso a casa, ma bene, dai.
Lo so, dobbiamo stringere i denti, dai, Sandro. Dovrebbe, mi dai voi l'ok quando è pronto il collegamento, perché sta per arrivare. Senti Sandro, ti voglio chiedere, ti chiedo subito una cosa, mi commenti Dzeko? Bello la cosa che abbiamo letto, no? Che praticamente lui sta parlando con tutti i giocatori per il taglio degli stipendi, la Roma, i giocatori sono d'accordo in una, diciamo, percentuale che dovrebbe andare anche al 70-80%, naturalmente verrà preso in considerazione il tipo di stipendio che ogni giocatore prende, però ecco, è un bel segnale, no?
È una bellissima iniziativa da un grande giocatore, da un grande uomo che ha sposato la Roma e in questo momento sta tralasciando cose economiche per mettersi a disposizione insieme a tutta la squadra e rinunciare a una parte di ingaggio che fortunatamente per loro, insomma, no, non comporta nulla, ma è un gesto di solidarietà per tutta la comunità, per tutte le persone che stanno in crisi, che non stanno lavorando e percepiscono sicuramente meno soldi, e quindi un gesto molto apprezzabile da parte sua.
Eh sì, c'è anche il direttore, lo vedo sempre informissimo, il direttore di Tutto Sport, Savia Jacobelli. Ciao Savia, ben trovato direttore.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a Sandro Tovalieri da Tutto Sport.
Direttore, un commento
buon
anche...
Buon pomeriggio direttore, è un piacere ascoltarlo.
Al direttore chiediamo, faccio la stessa domanda che ho rivolto a Sandro Tovalieri sul gesto di Dzeko, no? Che insomma è un giocatore ormai, come ha detto anche Sandro, che è sempre più calato nel suo ruolo di capitano, di leader di questa squadra, sta parlando con i suoi compagni per arrivare ad un taglio insomma una riduzione degli stipendi, tenendo in considerazione anche le esigenze diverse di ogni calciatore. Insomma, bel gesto anche questo, no direttore?
Ma direi intanto conferma lo spessore dell'uomo prima ancora che del campione, e poi ribadisce ancora una volta come i tentativi da parte dell'associazione calciatori e della Lega di Serie A di trovare una linea comune per arrivare ad una riduzione collettiva degli ingaggi siano tentativi destinati all'insuccesso, ma non potrebbe essere altrimenti. Ogni squadra ha a che fare con situazioni che sono diverse le une dalle altre all'interno della stessa squadra, figurarsi rispetto agli altri club. La Juventus infatti è stata la prima a definire con i propri tesserati una linea di risparmio di 90 milioni di euro nell'arco di 4 mesi, poi l'Inter, poi il Cagliari, poi il Brescia. Oggi l'invito di Dzeko per quanto riguarda la Roma, che è avviata su questa stessa strada, così come questa stessa strada prenderanno anche gli altri club. Il problema non è paradossalmente la linea comune sulla riduzione degli ingaggi, il problema è che io mi aspetto dall'associazione calciatori un intervento molto importante e una richiesta molto concreta di aiuto alla Serie D e ai dilettanti, esatto, che nel dibattito di questi giorni sono i convitati di pietra. Ma noi stiamo parlando di 1.045.000 tesserati, stiamo parlando di 12.000 società, stiamo parlando di decine di migliaia di ragazzi dei settori giovanili che grazie alle attività di queste società dilettantistiche possono fare calcio, possono fare sport di base.
Sì, sì, sì.
C'è una rilevanza sociale del mondo dei dilettanti che non può essere trascurata, e qui a rischio ci sono le attività di 1 milione di giocatori, 12.000 società, a rischio c'è l'attività di 350 dipendenti della Lega Nazionale Dilettanti, dei 2.000 collaboratori che percepiscono rimborsi spese, e di tutto questo in questi giorni, nei vari summit e contro summit che si sono tenuti, non ho mai sentito parlare, e invece bisogna parlarne, perché è normale che per quanto concerne gli ingaggi ogni club trovi un accordo con i propri tesserati. Poi c'è un altro aspetto che tecnicamente riguarda i particolari di ogni singolo contratto, perché ci sono calciatori che hanno stipulato accordi che prevedono bonus di rendimento, i gol segnati, le partite disputate, l'eventuale convocazione in nazionale, e di tutto questo ovviamente non si può parlare a livello generale, ma si può e si deve assolutamente parlare a livello di trattativa con i singoli giocatori. Certo. Si chiama tecnicamente un'eccessiva onerosità sopraggiunta e si riferisce, questo termine tecnico, al fatto che, stante la situazione di assoluta emergenza che anche il calcio sta vivendo, le società sicuramente vorranno ridiscutere con i propri tesserati anche questi particolari, che poi particolari tanto non sono, queste clausole, questi bonus. Quindi, come si vede, il problema è molto più ampio e non riguarda soltanto un taglio sì che semplicità degli ingaggi.
Tra l'altro, colgo l'occasione perché Sandro Toaglieri lavora molto anche con i settori giovanili e tutto, quindi sono delle problematiche che sente molto da vicino. Vi voglio anche dire una testimonianza, vi voglio riportare. Noi in apertura di trasmissione abbiamo avuto qui il presidente dell'Olbia Calcio, che gioca in Serie C nel girone A. Presidente è stato cordiale, insomma, poi fa parte anche del Consiglio federale. Lui ha detto una cosa importante, sia in riferimento agli stipendi, dove loro procederanno con la cassa integrazione, perché questo faranno, ma ha lanciato un allarme ancora più importante dicendo: signori, se il protocollo che è uscito, che diciamo abbiamo letto, o comunque l'idea è di muoversi in quella maniera per quanto riguarda le strutture sanitarie, come affrontare il coronavirus e quindi questi maxi ritiri in centri sportivi, ha detto: signori, in Serie C noi non ce la facciamo, noi non possiamo far fronte a questo tipo di situazione, quindi se questo è lo scenario, per noi il campionato si chiude. Cioè, è stato proprio chiarissimo in apertura, ha fatto capire che c'è una netta differenza tra quello che è la Serie A e quelle che sono poi le categorie a scendere. Quindi questa è un'altra valutazione che va comunque presa in considerazione. Sandro Toaglieri, riparto da te con anche il discorso che diceva appunto il direttore.
Sì, vabbè, sposo in pieno quello che ha detto il direttore, ma tu sai benissimo la mia linea qual è. Cioè, in questo momento io credo che il calcio sia... Io capisco gli interessi. Ma
questo per dire, Sandro, che serve un aiuto delle squadre, cioè quello che diceva il direttore, cioè ok tagliarsi l'ingaggio, ma serve un aiuto alle categorie inferiori a cascata, altrimenti dove vai?
Ma assolutamente, tu hai detto bene, io lavoro in una squadra qui vicino a Roma che fa l'eccellenza, abbiamo tutto un settore giovanile, quindi è un mese e mezzo che giustamente abbiamo chiuso, ci chiamano e quindi non è... Io capisco, non è facile, però in questo momento io credo che al di là del calcio c'è la vita, c'è una vita umana di tutti noi che va salvata giornalmente.
Qui stiamo parlando
di 20.000 morti, cioè mettiamoci nei panni a Bergamo, a Milano, a Brescia. Io ho giocato all'Atalanta, ho tanti amici che mi scrivono e c'è una cosa surreale di giocare in queste situazioni, in queste condizioni, a porte chiuse. È uno scenario talmente brutto, io la chiuderei qui, non darei assegnazione di niente, darei solamente la possibilità alle squadre che sono arrivate nelle prime posizioni di accedere l'anno prossimo a Coppa UEFA, Coppa Campioni, e tornerei nel sorriso dell'anno prossimo, dove diventerebbe tutto più normale. Ma in questa
ti fermo un attimo, Sandro. Direttore, è d'accordo con quello che dice Sandro, cioè di finirla qua?
No, io dico che noi dobbiamo rimetterci alle indicazioni del comitato scientifico, certo, dei virologi, degli scienziati, dei medici. Io ricordo sempre la memorabile risposta di Klopp, prima ancora che divampasse questo scenario, quando disse: io sono allenatore di calcio, bisogna rivolgersi a chi ne sa molto più di me. Esatto. Quindi se, sottolineo se, il comitato scientifico dovesse stabilire che non esistono le condizioni per una ripresa, si finisce qui. Ovviamente non si assegna nessuno scudetto a tavolino, si comunicano all'UEFA i nomi delle squadre che dovranno partecipare alla Champions e all'Europa League. Il problema quale sarebbe? E insorgerebbe subito il meccanismo delle retrocessioni e delle promozioni dalla A alla B, dalla B alla A, dalla C alla B. È evidente, e abbiamo registrato nei giorni scorsi le prese di posizione del presidente Stirpe e del Frosinone, che tutto questo darebbe la stura, qualora non ci fosse un meccanismo accettato da tutti, ad un'estate di contenziosi. Però siamo in una situazione di emergenza assoluta e senza precedenti, che richiede decisioni coraggiose e senza precedenti. Non è inutile che giriamo attorno alla questione. Sappiamo molto bene, come molti club, proprio stamane stavamo analizzando in redazione i conti della Serie A negli ultimi 5 anni, l'indebitamento complessivo dei club della Serie A ha toccato i 2 miliardi e 150 milioni di euro. Quindi è chiaro che i club che vedono con terrore la possibilità, l'eventualità che Sky e DAZN, ovvero i titolari dei diritti che garantiscono mediamente il 70% degli introiti di ciascuna società di Serie A, vedano con terrore la perdita di questo introito, qualora relativo all'ultimo trimestre del campionato. Ma se, ripeto, il comitato scientifico, gli scienziati virologi dovessero dire, cari signori, qui non si può più riprendere,
certo.
Noi oggi abbiamo pubblicato su Tutto Sport un'intervista al dottor Piero Volpi,
sì, bella,
che ha appena combattuto e vinto il coronavirus, è stato ricoverato in ospedale per 10 giorni. Il dottor Piero Volpi è il medico dell'Inter, è il consulente dell'Associazione Italiana Calciatori, è uno fra i più bravi ortopedici e traumatologi dello sport d'Italia ed è primario all'Humanitas di Rozzano a Milano, e lui a Tutto Sport, al collega Stefano Scacchi che l'ha intervistato, ha testualmente dichiarato: sono stato fortunato a vincere il virus, è un pericolo che la gente fatica ancora a capire, per uscirne serve molta pazienza perché la situazione rimane pesante, la ripresa potrà avvenire solo con il via libera della scienza. Questa è la situazione, quindi capisco la smania, l'ansia, l'inquietudine che portano a prefigurare scenari di ripresa del campionato dalla seconda metà di maggio alla fine di maggio, all'inizio di giugno, sforando in piena estate. Va tutto bene, perché tutte le aziende, e il calcio è un'azienda fra le prime 10 del nostro paese, hanno il sacrosanto diritto di prospettare i tempi della ripresa. Però questi tempi sono condizionati dallo stato dell'epidemia. Non possiamo far finta di niente. Ieri c'è stato sì il primato dei guariti, 2099, ma ieri sono morte ancora 542 persone,
che sono tantissime, ricordiamo, che sono un'enormità. Sandro, torno da te.
È giusto, cioè condividiamo, insomma, cioè io so, stai parlando con un ex calciatore che, nonostante so 20 anni che ho smesso, non vede l'ora che arriva la domenica, sabato, per vedersi le partite, ma in questo momento non mi manca. Io scenderei in campo solamente proprio che non c'è lo 0,00% di rischio, perché qui si parla di restrizione, tra 4-5 giorni ci sarà un nuovo decreto che ci dirà di rimanere a casa ancora 15 giorni, arriveremo a maggio, a metà maggio, i giocatori sono 2 mesi che non si allenano, in che condizioni si ritorna a fare gli allenamenti, c'è sempre questa paura, questa ansia, si parla di giocare tutti a Roma, ma che, cioè, è una cosa surreale.
Tu sei favorevole ad un maxi ritiro, Sandro?
No, io sono favorevole. In questo momento la situazione è talmente delicata e talmente tragica, come ha detto il direttore, ieri dice sì, siamo in discesa, ma sono morte altre 550 persone. Oggi ne moriranno altri 500, cioè è un complesso, talmente uno scenario, cioè io ho i miei figli che lavorano al Carrefour, non vedo l'ora che tornano, mi raccontano delle cose della gente che va in giro che veramente non rispettano, basta che è scesa un po' la discesa, c'è già un afflusso di gente, a Pasqua e Pasquetta mi metto le mani nei capelli per quei poveri poliziotti, sindaci che devono curare gli incoscienti che pensano che sono immuni da qualsiasi pericolosità. Siamo tutti a rischio, non dobbiamo essere, non siamo immortali. Oggi questo virus ci deve far capire che siamo niente, e di fronte alla vita non c'è altra cosa di salvaguardare. Parliamo che siamo tutti papà, abbiamo dei figli giovani, è un mese che non vediamo i nostri cari, è un mese che non vediamo i nostri amici. Quindi la bellezza di adesso è di tornare a vivere e di andare a prenderci un cappuccino, di andare a mangiare. Amen nel calcio, amen i debiti, l'economia ritornerà a essere piano piano normale, ma questa, la vita vale più di qualsiasi altra cosa. Questo è il mio pensiero, può essere anche sbagliato.
No, è rispettabilissimo, Sandro, ci mancherebbe. Non so se vuole aggiungere qualcosa al direttore, poi voglio fare anche partecipare a un giochino insieme a voi. Dai, direttore.
No, credo che le considerazioni di Sandro Tovaglieri siano assolutamente esaustive e condivisibili.
Infatti, ecco, prendo un messaggio, dice: il mondo è fermo, tutti i settori avranno grosse difficoltà a ripartire dal turismo, chissà quando ripartirà insomma, del bonus ma non si hanno tracce, tante famiglie al bonus elemosina, tante famiglie sono a terra e per qualcuno il problema è quando riparte il campionato. No, vabbè, però io vi dico una cosa, adesso è chiaro che ci sono delle problematiche maggiori, no? E delle situazioni, però è anche giusto che qualcuno provi così, io non deve diventare un problema, diciamo così, primario, però che si provi anche a guardare in prospettiva, direttore, per cercare di ritrovare un po' la normalità, no? Quando giustamente poi lo consentiranno anche le procedure, quindi le norme che diranno sì, si può fare questo o quello, però pensare in positivo ad una prospettiva migliore, io credo che sia anche giusto.
No, ma questo è fuori discussione. Il problema è che non dobbiamo lasciarci né tradire né assalire dalla smania, dalla fretta di pensare che sia tutto finito o tutto stia per finire. Non è così. Non è così. E poi lo stesso, tu hai freudianamente fatto ricorso al termine normalità, che è lo stato al quale tutti noi agoniamo, ma nulla sarà più come prima, quando questa emergenza sarà finita. Guarda il nostro stile di vita dall'8 marzo ad oggi, come è cambiato, le nostre abitudini di vita, come ci muoviamo, la mascherina che è diventata una nostra inseparabile compagna per ogni uscita, il tempo necessario per andare in edicola per fare la spesa e poi per tornare immediatamente a casa, le videoconferenze. Tu pensa all'organizzazione del lavoro, al nostro giornale. In questo momento ti sto parlando dalla sede di Tutto Sport a Torino, siamo in tre. Sì. La maggior parte dei colleghi fa il telelavoro, quindi lavora da posizione remota. Altri due colleghi arriveranno più tardi per il turno fino alla chiusura del giornale, però anche noi in un mese e mezzo abbiamo dovuto cambiare tutto il sistema di lavoro, abbiamo dovuto cambiare i contenuti del giornale, perché in assenza di eventi agonistici abbiamo scoperto che è possibile fare un giornale sportivo che parla di sport, coniugato purtroppo all'emergenza coronavirus, in cui raccontiamo tutto quanto accade in questo momento. E devo dirti che grazie allo straordinario lavoro degli edicolanti, che hanno deciso di rimanere aperti, addirittura 1400 in tutta Italia effettuano servizio a domicilio, noi stiamo dedicando ogni giorno uno spazio di gratitudine a questi edicolanti, per non dire poi dell'incremento delle copie digitali, perché fatalmente chi non può uscire, non può andare in edicola e dispone di un collegamento internet ripiega sull'informazione digitale. Però, come vedi, non potremo più parlare né pensare né immaginare un mondo che sia uguale a quello che noi conoscevamo fino all'8 marzo.
Assolutamente, direttore, è chiaro che tutto è cambiato in questo momento, anche nel modo di lavorare, anche nel nostro settore, quindi sia i giornali, la comunicazione radiofonica e televisiva che riguarda appunto lo sport. Allora facciamo una cosa, noi ci stiamo inventando anche delle cose, direttore, per far compagnia agli ascoltatori, qualche momento anche così di leggerezza, se possibile. Abbiamo scelto di questo gioco che voglio condividere con il direttore Iacobelli e con Sandro Tovaglieri. Abbiamo fatto una selezione di 32 giocatori dagli anni 70 ad oggi, li abbiamo divisi in 8 gironi, 4 per ogni girone. Ieri abbiamo fatto il primo giorno, abbiamo fatto il gruppo A e sono passati Riva e Del Piero in una sfida dove c'erano presenti anche Pirlo e Zola. Ieri il gruppo B, dove sono passati Paolo Rossi e Franco Baresi. Oggi c'è il gruppo C e quindi la giuria tecnica sarà composta, ci sarà anche il direttore Iacobelli e Sandro Tovaglieri, ci sono questi quattro. Voi ne potete scegliere uno come giuria tecnica di questi quattro, la vostra preferenza, mentre poi saranno gli ascoltatori a determinare i primi due che passeranno nel girone. Sono Paolo Maldini, in questo gruppo c'è Paolo Maldini, Dino Zoff, Filippo Inzaghi e Beppe Signori. I criteri sono stati di assoluta, sono stati proprio sorteggiati senza nessuna divisione di ruoli, di carriera, quindi non abbiamo fatto le fasce come si fanno nei mondiali. Chiedo a comincio da Sandro Tovaglieri. Sandro, chi scegli tra questi quattro? Uno.
Scelgo il mitico Dino Zoff.
Dino Zoff, vedi, la giuria tecnica sta votando tantissimo Dino Zoff, grande Dino Zoff. Allora vado dal direttore Iacobelli. Direttore,
Zoff. Assolutamente Zoff, si è detto con il massimo rispetto per un altro mostro sacro del calcio mondiale che risponde al nome di Paolo Maldini, ma Dino Zoff è il simbolo, è il simbolo più, come dire, più grande, è un simbolo leggendario del calcio mondiale. quindi Zoff senza esitazione.
Infatti in questo momento il più votato è Maldini, ma subito talonato da Zoff, poi Inzaghi e Beppe Signori al quarto posto. Io vi voglio fare un'altra domanda, sempre un po' così per approfittare, diciamo, di questo momento. E ce la fate a individuare, sto chiedendo un po' a tutti gli ospiti oggi, i cinque momenti più particolari di questa stagione, che può essere qualsiasi cosa, da un gol a una partita a una squadra che gioca in una determinata maniera, ecco, cinque momenti importanti di questa stagione. Direttore Iacobelli.
Beh, direi, per quanto riguarda la Champions League, direi che il cammino della Juventus sia stato assolutamente un cammino strepitoso, nel suo complesso, e l'Atalanta ha culminato il suo exploit con la vittoria di Valencia, peraltro maturata in condizioni assolutamente particolari, e poi la partita Inter-Juventus dell'andata, sebbene anche quella di ritorno sia stata particolarmente importante, ma totalmente anomala, disputata a porte chiuse. Peraltro è stata l'ultima partita in ordine cronologico disputata in Italia, prima del blocco totale dell'attività. Poi, sempre riferendomi alla Lazio, vorrei ricordare Lazio-Atalanta 3-3.
Ah, vedi?
Quel primo tempo 3-0 per l'Atalanta e poi la rimonta della Lazio, e lì cominciò ovviamente la straordinaria escalation della formazione di Simone Inzaghi, che in quella circostanza, rimontando tre gol ad una formazione che, non dimentichiamolo, in questo momento la classifica sigillata all'8 marzo scorso ve la vede quarta e unica italiana qualificata nei quarti di finale della Champions League. Quella partita, quel 3-3 fra Lazio e Atalanta, fu il segnale che la Lazio credeva in se stessa e poi diede il via a quella straordinaria escalation dei risultati che ha consentito alla formazione di Inzaghi di essere fino all'8 marzo protagonista di una stagione straordinaria.
Questi sono i momenti del direttore Iacobelli. Sandro.
L'Atalanta su tutti, per la Champions, per il campionato che sta facendo, perché è da diversi anni che ci sta regalando un calcio spettacolare fatto di giocatori importanti, ma soprattutto di tanti giovani, che è una politica che l'Atalanta porta da tanti anni. E una partita che ricordo maggiormente, che poi l'ho vissuta dal vivo, è stata un Cagliari-Sampdoria 4-3, che il Cagliari perdeva 3-1 in casa e ha vinto 4-3. Sarà una partita bellissima, che non sembrava neanche una partita di Serie A del calcio italiano. E poi la Juventus, che ha fatto un girone eliminatorio importante, secondo me è una delle accreditate, anche se non sta facendo un grande gioco, ma è accreditata per arrivare fino in fondo. E poi qualche partita bella della Roma, e ahimè all'ultimo ci metto con grande delusione il campionato che sta facendo la Lazio, perché bisogna riconoscere e dare i meriti a Inzaghi e tutto il gruppo, che stanno facendo un campionato straordinario, dove sono stati aiutati anche un po' dalla fortuna in qualche partita vinta al 90esimo. Sono,
dai, però detto da Tovaglieri, ha un valore enorme mettere la Lazio, no?
Vabbè, Tovaglieri è molto...
Tu mi hai fatto una domanda, le cose del calcio. Allora, se devo parlare da tifoso,
no, scherzo,
non la considero per niente. Se devo parlare da sportivo, bisogna anche riconoscere. Poi se ricomincio il campionato, gli auguro di arrivare secondo, insomma, ecco.
Sì. Bene, io vi ringrazio tantissimo, sia al direttore Iacobelli e a Sandro Tovaglieri, per essere stati con noi. Grazie ad entrambi.
Grazie a voi, un caro saluto a Sandro Tovaglieri.
Buona Pasqua, anche se dura a dirlo.
Ciao Sandrone, un abbraccione, dai, buona Pasqua.